A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Sono le 10:36, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Buongiorno e bentornato Alfredo Somozza.
Grazie Sciocchi, buongiorno e un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Intanto ringraziamo i nuovi abbonati, ma anche i vecchi abbonati e quelli che si abboneranno nelle prossime ore, perché senza il loro sostegno sicuramente non ci sarebbe neanche A come Atlante, e quindi questo anche ci spinge a migliorare la qualità dell'informazione. Quest'anno è stata, diciamo, una bella trovata da parte della direttrice Lorenza Ghidini di aprire questa fascia ai continenti che sono spariti, diciamo, dal paesaggio giornalistico in Italia: Africa, Asia e America Latina. Adesso, allora, oggi parleremo della parte latinoamericana del Papa Leon. Ovviamente parleremo della liberazione dei rifugiati venezuelani nell'ambasciata argentina di Caracas. E poi parleremo anche di una storia straordinaria legata a una serie TV che è su Netflix, L'Eternauta. Ma prima, Alfredo, ci sono state delle elezioni amministrative in 4 province in Argentina e in tutto l'Uruguay. Non possiamo neanche chiamarli test per i governi, perché quello dell'Uruguay è appena entrato in carica, mentre forse per l'Argentina c'è l'effetto Milei, però diciamo il numero di votanti in quelle 4 province non è molto significativo, però ci dà un'indicazione.
Sì, effettivamente in Argentina è soltanto il 9% degli elettori nazionali quelli che hanno votato in queste 4 province. Sono 3 province del nord e una provincia del centro, Salta, Jujuy, Chaco e San Luis. Il dato politico, ecco, questo è il grande anno del rinnovo del potere legislativo, sia quello nazionale che quello provinciale, e le province hanno cominciato a rinnovare i loro parlamenti locali. Quello invece nazionale avverrà nel mese di ottobre. Quello è il dato che si può dire, di che queste 4 province che erano in mano ai radicali o a quelli del PRO, cioè sostanzialmente non gli alleati diretti ma i partiti che stanno dando la maggioranza in Parlamento a Javier Milei, i 4 governatori sono usciti molto bene da questa elezione, anche perché hanno vinto anche localmente, come ad esempio nella capitale della provincia di Salta, che è quella più importante di queste. È uscito però il partito di Milei, non è uscito benissimo, nel senso che rispetto agli altri partiti era in coalizione soltanto in una provincia, in Chaco, per il resto andava da solo, ed è arrivato terzo nelle altre province. E questo viene in qualche modo una strategia decisa dalla sorella di Milei, che è stata anche parecchio criticato. Comunque questi 4 governatori sono governatori dialoghisti, come li chiamano là, cioè 4 governatori che si intendono abbastanza con Javier Milei, hanno fatto degli accordi anche per garantire che i senatori federali di quelle province votino delle cose. Ultimo dato: il peronismo, che si è presentato diviso, ha perso nelle 4 località. Domenica prossima invece ci sarà l'appuntamento molto più importante, perché domenica prossima si voterà per il rinnovo del Parlamento locale nella città di Buenos Aires, che è una città autonoma e che ha più abitanti di queste 4 province messe assieme. In Uruguay invece si voterà per le province, che là si chiamano stati. Numericamente la quantità di province che è andato alla destra, al centrodestra del Partito Nazionale è molto alto, sono 13. Altre 2 state vinti da altre forze del centrodestra, il Colorado e il Cabildo Abierto, e il Fronte Ampio, cioè la sinistra, ha vinto in 4 province. Però tra quelle 4 province ci sono 2: Montevideo, che è la provincia della capitale, e Canelones, che è subito attaccata a Montevideo, che raggruppa il 60% della popolazione dell'Uruguay, cioè quasi 2 milioni su 3 milioni e mezzo. Queste 2 province le ha vinto il Frente Amplio, cioè la sinistra, che riconquista tra l'altro la provincia di Montevideo, che era stata governata in passato dall'attuale presidente dell'Uruguay, Orsi, e che è tornato di nuovo ad essere governata dal centro-sinistra.
Una palabra, un saludo. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Él es estadounidense, pero es también peruano, porque tiene nacionalidad de allí. Vámonos directamente allá, porque están de fiesta tras la elección de León XIV, que además cuenta con la nacionalidad peruana, como estábamos conversando. Él llegó allí en 1985 y fue para hacer una misión. Pasaron 40 años, claro, básicamente, después que pasó esto, y luego se va al Vaticano, donde fue definitivamente muy cercano al Papa Francisco.
En el 2015 fue que le dieron la nacionalidad peruana, y obviamente la alegría es desbordante en medio de toda esta emoción. Hasta han aparecido, ¿por qué no?, esos memes del Papa con la camiseta de la selección peruana de fútbol, o incluso degustando esos platillos deliciosos típicos como el ceviche.
Ecco, Alfredo, abbiamo messo sia la parte in spagnolo di Papa Leon, sia una delle tantissime reazioni, sì, dal Perù. E quindi per l'America Latina, partendo dal Perù, questo Papa non è visto come un gringos, quindi come un americano, uno cioè degli Stati Uniti. Sì.
Ma assolutamente no, possiamo dire che anche se tecnicamente non è così, nel senso che Prevost è nato negli Stati Uniti, ovviamente, come sappiamo, a Chicago, ma dal punto di vista ecclesiale lui è un latinoamericano, non soltanto perché a un certo punto ha avuto anche la cittadinanza peruviana, ma perché tutto il suo magistero si è svolto in Perù da quando era molto giovane. In Perù ha fatto il missionario di base, tra l'altro in una zona di Perù, è Piura, provincia di Piura, che è più o meno al confine con l'Ecuador, che è già periferica in Perù, cioè non è Lima, non è Cusco, ma è proprio la periferia del Perù. Ha fatto la sua esperienza come missionario, ha fatto il vescovo in quelle terre, ha fatto il vicepresidente della conferenza episcopale peruviana, cioè ha fatto tutta la trafila che avrebbe fatto un sacerdote peruviano. Quindi dal punto di vista della storia personale di Prevost, non c'è dubbio che lui debba essere conteggiato, se vogliamo, in America Latina. Anche la sua scelta nel primo discorso, che è quello che un po' resta nella storia, di parlare in italiano, in latino e in spagnolo e non parlare in inglese, anche questo non è una scelta di campo, è naturale per la storia di Prevost. Lui tra l'altro è ricordato con molto affetto in Perù, perché è stato sempre una persona molto alla mano. In questi giorni stanno arrivando tanti video di quando era appunto missionario in Perù, lo si vede anche nel 2023, quindi non in gioventù, ma nemmeno 2 anni fa, distribuendo aiuti in una zona alluvionata in Perù col fango fino alle ginocchia. Quindi una persona che è stata sempre sempre molto vicino agli ultimi, e non a caso è stato promosso, diciamo, a tempo da record praticamente da Papa Bergoglio, che si conosceva bene con lui, perché quando Bergoglio era il vescovo di Buenos Aires e Prevost era diventato il capo degli agostiniani per l'America Latina, più volte era venuto a Buenos Aires, si conoscevano molto bene, e poi è stato chiamato nell'ultimissimo periodo, perché parliamo dal 2023 in poi, era stato chiamato per degli importanti incarichi a Roma, ma non c'è, per diciamo, i ben informati ovviamente, non c'è dubbio che sia stato in qualche modo un candidato designato da Bergoglio. Qualcosa che non capita spesso, che la successione papale sia decisa dal Papa. E la stessa cosa, no, nessun Papa è uguale a un altro ovviamente, però diciamo che la parte, per quello che riguarda la parte dottrinale, Prevost è un conservatore, come sono un po' gli agostiniani, come era lo stesso Bergoglio, anche se non è da escludere che vada avanti su alcune riforme di Bergoglio, ma dal punto di vista sociale è assolutamente in linea, anche lui è un aderente alla teologia del popolo, che è un po' una corrente, diciamo, anche minoritaria della Chiesa, che faceva riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, e non a caso il nome Leone XIV si rallaccia a quell'istituzione. Quindi avremo una Chiesa fortemente influenzata dall'esperienza latinoamericana, ma soprattutto diciamo in continuità per quello che riguarda i grandi temi, la pace, gli ultimi migranti, così c'è cioè in continuità con quello che è stata la predicazione di Papa Francesco.
Ecco Alfredo, non l'ho messo perché poi c'erano anche dei commenti da Lima alla elezione di Papa Leon e che cosa vi aspettate da questo Papa. E molti, soprattutto donne, hanno insistito che deve andare avanti sulla questione della pedofilia nella Chiesa, che è molto sentita in molti paesi. Ricordo che Papa Francesco forse aveva azzerato il clero in Cile,
Esatto,
sì, mi ricordo
in
bene.
Cile è stato molto radicale, quella visita di Papa Francesco a Cile è stata anche traumatica per la Chiesa, per la gerarchia della Chiesa cilena, perché quello era un tema importante. Ovvio che la problematica della pedofilia nella Chiesa, come sappiamo, è diffusa ovunque nel mondo, non soltanto in America Latina, ma adesso è giusto, Papa Francesco aveva fatto anche un'operazione in America Latina, ma soprattutto quello che è stato fatto da Papa Francesco, che viene spesso dimenticato, è il fatto che i sacerdoti che si macchiano di questo gravissimo reato non sono più protetti e nascosti da qualche parte, ma devono rispondere alla giustizia. Sicuramente Leone XIV, che seguirà, dovrebbe seguire questa linea, che ormai è una linea istituzionale della Chiesa.
L'altro tema è la politica, la geopolitica. Ricordiamo che il presidente argentino Milei non aveva un bel rapporto con Papa Francesco, diciamo, per tutta la politica ultraliberista, anarcocapitalista di Milei, che è stata spesso criticata da Papa Francesco. Da questo punto di vista, come saranno, secondo te, i rapporti? Da una parte con Milei, con Bukele, dove sono clamorose le violazioni dei diritti umani, poi dall'altra c'è tutto la leadership progressista da Gustavo Petro in Colombia fino a Lula e poi alla presidenta messicana.
I progressisti, i presidenti progressisti hanno fatto delle dichiarazioni molto di grande soddisfazione per questa elezione. Infatti tutti hanno sottolineato il fatto che non hanno dubbi che sarà in continuità con Papa Francesco. Milei addirittura arriverà a Roma per l'insediamento ufficiale del Papa. Credo che il fatto che non sia più un Papa argentino, questo diciamo che calma molto le acque rispetto alle fratture che si erano verificate prima, poi non è detto che Leone XIV, anzi, probabilmente Leone XIV avrà anche delle capacità politiche per gestire un po' quelle fratture che si erano verificate, soprattutto quando capiremo chi sarà il capo della diplomazia, un po' quello che era stato parolina per Francesco, che aveva avuto un ruolo importante in diverse crisi latinoamericane. Sicuramente il fronte da seguire più interessante saranno proprio gli Stati Uniti. Già l'attacco di Steve Bannon sul fatto che sia stata un'elezione truccata, che poi è un qualcosa che è incredibile da immaginare soltanto, ci fa capire che quella frattura tra conservatori e gli altri cattolici negli Stati Uniti, soprattutto da quando il vicepresidente si è convertito, Vance, si è convertito ed è entrato un po' nella politica vaticana, sarà uno dei fronti più caldi. E ovviamente il grande tema che potrebbe dividere ulteriormente la Chiesa cattolica negli Stati Uniti riguarda in parte l'America Latina, perché sicuramente sarà quello dei migranti. Vedremo anche qui con quale capacità. C'è il problema che si poneva in Argentina Milei con Bergoglio, che era un papa argentino, adesso si pone negli Stati Uniti con Trump, che è un papa statunitense.
Ultima cosa, solo una dichiarazione della presidenta messicana Claudia Sheinbaum, ha invitato Papa Leon in Messico, ha escluso la partecipazione alla prima messa in Vaticano e poi ha elogiato il suo sostegno ai poveri e alla promozione della costruzione della pace. Adesso andiamo in Venezuela, nell'ambasciata argentina, dove avevano trovato rifugio, diciamo, degli oppositori venezuelani.
Sì, è un caso che ha delle tinte gialle, diciamo, su come si è concluso. I fatti riguardano cinque oppositori, in realtà erano sei, poi uno è uscito da questo rifugio, richiesta di rifugio, oppositori tutti, diciamo, legati alla leader Maria Corina Machado, che si erano avevano chiesto il rifugio politico, l'asilo politico nell'ambasciata argentina di Caracas nel marzo del 2024, un po' poco più di un anno fa. E questo perché in seguito alle elezioni che si sono tenute in Venezuela, che abbiamo seguito come Radio Popolare, dicevano di essere perseguitate e di non avere garanzie, quindi chiedevano l'asilo politico. E lì è successo un qualcosa di molto grave perché l'ambasciata fu messa sotto assedio militare, furono tagliate l'acqua alla luce, l'Argentina ruppe le relazioni diplomatiche con Venezuela. Infatti l'ambasciata argentina di Caracas attualmente è gestita dal Brasile, con la bandiera brasiliana che in qualche modo si è fatto carico, in quanto paese di Mercosur, di tenere aperta quell'ambasciata all'interno della quale c'erano questi oppositori. Fatto sta che all'improvviso, settimana scorsa, questi oppositori sono usciti, sono arrivati negli Stati Uniti. C'è stata anche l'Italia all'interno di questa operazione perché uno di loro aveva cittadinanza, italiana. Ma il giallo è perché, da un lato, il governo di Maduro ha detto che c'è stato un negoziato che ha portato a questa liberazione, e lo ha detto Diosdado Cabello, che è il numero due del governo, mentre invece l'opposizione e gli stessi Stati Uniti hanno rifiutato, e soprattutto l'Argentina, visto che era la sua ambasciata, hanno rifiutato assolutamente questa versione. Quindi le ipotesi sono due. Io tenderei di più a credere che c'è stato un negoziato, perché era molto difficile che potessero uscire i rifugiati da quell'ambasciata che è sotto assedio militare senza che succedesse nulla. Quindi probabilmente c'è stato un negoziato che ha portato all'uscita di questi rifugiati, e in cambio e poi lo vedremo, ma qualche sospetto potrebbe esserci, perché ad esempio Caracas e Washington si sono già, diciamo, scambiati di prigionieri in passato. Nel gennaio sei statunitensi erano detenuti in Venezuela, erano stati liberati, ma soprattutto in dicembre del 2023, questo era un conto aperto a favore Venezuela, gli Stati Uniti avevano liberato Alex Saab, che è un impresario, un banchiere, accusato internazionalmente di essere un prestanome di Maduro, per 26 prigionieri che erano in carcere venezuelana. Quindi diciamo che in questi anni ci sono stati sempre negoziati tra Stati Uniti e Venezuela sullo scambio dei prigionieri, probabilmente lo è stato anche in questa occasione, ma nessuno lo sta confermando, tranne il governo venezuelano, ma molto probabilmente così è stato.
Sta cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata.
Vamos, carajo.
Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla. Lo dejamos al profundo.
Primero mostrar la máscara.
Questo è il trailer della serie TV su Netflix, L'Eternauta, che è tratto di un fumetto forse il più importante di fantascienza dell'America Latina. Il fumettista, l'autore, è stato Hector Osterheld, Alfredo. A parte, non facciamo la comparazione. Se, diciamo, è più bello il fumetto o la serie TV, non c'è partita, il
Ah,
fumetto è più bello, tutti lo dico, non sta a noi, diciamo, fare il critico di TV, però, diciamo, il fumettista ha una storia importante.
sì, sono due storie in uno.
Sì.
Una è la storia di una il più importante, diciamo, storia graphic novel della storia America Latina, ma abbastanza anche internazionale. In Italia ha avuto un grandissimo successo L'Eternauta, che era stato scritto da Hector Germán Westerkel, che era nato nel 1919, una famiglia di origine tedesca, e era laureato in geologia, pensate, ma tutta la vita era stato appassionato di letteratura. E poi i disegni di Francisco Solano López, uno dei caposcuola di quella grande scuola del fumetto argentino che conosciamo tutti, da Quino a José Muñoz, a Morvillo. C'è una grandissima scuola internazionale che che si era sviluppata nella prima metà del Novecento in Argentina. Quindi ecco, questo fumetto è uscito a puntate su una rivista dell'epoca tra il 1957 e il 1959, ecco, che si è portata agli schermi da Netflix con un adattamento ovviamente, sarebbe già una notizia in sé, anche diciamo, rendere omaggio a un pezzo importante della storia di quel genere letterario e grafico. Ma la seconda storia contenuta in questa notizia è che la tragica fine non soltanto di Hector Oesterheld, ma di tutta la sua famiglia. Oesterheld viene fatto sparire dalla dittatura militare il aprile del 77 alla Plata, ma dal giugno dell'anno precedente erano sparite due sue figlie, lui aveva quattro figlie. Dal giugno del 76 sono sparite le sue due figlie, Beatrice Marta e Diana Irene. Diana Irene era incinta di 6 mesi. Nell'aprile del 77 scompare lui, viene fatto sparire lui. Nel novembre del 77 scompare la terza figlia Marina, che era incinta di 8 mesi e che aveva un marito che era già desaparecido. E un mese dopo, quindi dicembre del 77, viene uccisa insieme al marito Estrella Inés, che era l'ultima figlia fino a quel momento sopravvissuta. Cioè sostanzialmente di quella famiglia è sopravvissuto soltanto la moglie Olga, che è diventata poi una militante delle nonne di Plaza di Mayo, ma che ha perso appunto sia il marito che le quattro figlie. Secondo i dati raccolti all'epoca dal CONADEP, la commissione che è stata creata da Alfonsin dopo il ritorno alla democrazia, Oesterheld era stato detenuto nella caserma Campo di Mayo, cioè quella che era la scuola dell'esercito, e poi era passato da diversi centri di clandestini di detenzione. Fu visto anche in un paio di caserme dell'esercito, quindi era un po' considerato un prigioniero eccellente, e per questo motivo i prigionieri eccellenti venivano fatti girare per diversi posti per farli vedere ai militari che erano stati detenuti, e si pensa che sia stato assassinato in provincia di Buenos Aires nel 1978. Una storia tra le più tragiche della dittatura: sia lui che le quattro figlie erano militanti del peronismo rivoluzionario all'epoca, delle figlie. E appunto una assassinata e le altre scomparse, e dei due figli nati, dei due nipoti nati durante la detenzione delle figlie, soltanto uno è stato recuperato dalla famiglia e dall'altro non si è saputo più niente.
Ci torneremo, Alfredo, su questa storia, se sei d'accordo. Ti ringrazio e appuntamento a lunedì prossimo.
Grazie, buona giornata a tutti.
A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.